E su queste note stridenti, ritorniamo in diretta. Siamo in collegamento con Ingrid. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ciao, grazie mille per la tua disponibilità.
Grazie a voi.
Stavo dicendo, appunto, tu fai parte di questo comitato che si chiama Intervento Popolare di Imperia e dei comuni della provincia di Imperia, che appunto ha iniziato a organizzarsi a fronte del progetto di parco eoolico sul vostro territorio. Quindi inizierei subito con il chiederti di illustrarci brevemente, comunque per capire di che cosa si tratta, di illustrarci questo progetto di eolico che dovrebbe essere appunto installato sul territorio.
Sì, allora, è un progetto che comprende l'installazione, così come è stato presentato al Ministero, di 32 aerogeneratori dell'altezza di 209 metri, quindi molto importante. Comprenderebbe, diciamo, dovrebbe essere realizzato in quattro valli: la Valle Arrocia, Impero, Argentina, Prino e San Lorenzo. Le amministrazioni comunali si sono dichiarate da subito contrarie a questo progetto e investirebbe nello specifico 9 comuni più altri 2, quali San Lorenzo al Mare e Costa Nera, che sarebbero coinvolti in quanto a livello logistico le pale attraverserebbero il loro territorio, perché queste pale verrebbero scaricate al porto tramite trasporti eccezionali, poi diciamo portate sulle alture dei monti diciamo interessati. È un progetto folle, è un progetto assolutamente insensato e inaccettabile per varie ragioni, perché innanzitutto per ragioni paesaggistiche e naturalistiche. Dovete sapere che diciamo, il nostro territorio, i territori che sarebbero interessati dalla costruzione di questa centrale eolica, sono territori ad alto rischio idrogeologico, cioè la trivellazione che dovrebbero essere attuate per poter installare le pale eoliche andrebbero a intaccare la stabilità di un territorio che, come sappiamo, è soggetto al fenomeno del carsismo. Quindi già questo dovrebbe essere una motivazione molto valida per evitare di andare appunto a installare, a trivellare, a distruggere un territorio che ha questo tipo di, presenta questo tipo di caratteristica. Inoltre, questo porterebbe quindi anche a un aumento dei fenomeni franosi e un generale dissesto idrogeologico. Questo è uno dei principali motivi. Inoltre, come dicevo prima, il forte impatto paesaggistico e naturalistico che avrebbe questo progetto provocherebbe delle conseguenze a catena, perché stiamo parlando di un progetto che dovrebbe sorgere in corrispondenza di corridoi e habitat, scusa, corridoi ecologici e habitat, e quindi avrebbe un negativo effetto anche sull'ecosistema in relazione sia alle specie migratorie e nidificanti, perché il nostro territorio è un territorio caratterizzato da ampie zone boschive, dove comunque diciamo sono dei territori che fanno parte della rete Natura 2000, sono territori insomma che non si prestano a delle installazioni di tipo industriale. Stiamo parlando comunque di monti, di territori dell'entroterra ligure, quindi sarebbe un progetto assolutamente devastante per le nostre piccole realtà e per i nostri piccoli comuni. Inoltre, sono altre, io ti ho elencato queste principali motivazioni, ma ci sono anche altre motivazioni non trascurabili. Siamo in una zona ad alto interesse archeologico, zone che sono state, sono ancora in corso ricerche per scoprire il potenziale appunto di siti archeologici che abbiamo nel nostro territorio, nell'entroterra del Ligure, e in particolare in questa zona che sarebbe interessata da questo progetto. E inoltre, un aspetto non trascurabile, ci sarebbe un esponenziale aumento del traffico, perché si parla di, appunto, come ti dicevo prima, un progetto che prevede lo scarico delle pale eoliche al porto e poi tramite trasporti eccezionali, quindi anche lì bisogna adeguare le strade, quindi la viabilità dovrebbe essere modificata in maniera importante, quindi costruzione di nuove strade, devastazione del territorio e conseguente disagio per chi abita qui, soprattutto per chi si deve recare a Imperia, per chi viene dall'entroterra e deve andare tutti i giorni al lavoro o comunque spostarsi nel territorio imperiese. Chi conosce la nostra zona sa benissimo che già a livello di viabilità siamo così, normalmente non è una zona atta a sopportare un traffico maggiore.
Certo.
In questo caso sarebbe un disastro. Tutti pronti, bisognerebbe veramente modificare. Si parla nel progetto presentato da questa azienda che è un privato, e questo lo dobbiamo sottolineare, poi ne parleremo se ho abbastanza tempo. È un progetto che prevede appunto proprio un cambio radicale della viabilità a Imperia e zone San Lorenzo e zone limitrofe per poter trasportare queste enormi pale, perché stiamo parlando di 209 metri di pala eolica per 32, quindi il basamento ha una certa dimensione, l'altezza della pala è a livello di impatto, ma non solo visivo, anche proprio l'impatto che può avere sul territorio è pazzesco. Quindi se noi consideriamo, adesso per dare giusto per farmi dare un'idea, il Monte Guardia Bella, che è uno dei monti coinvolto, perché il progetto si chiama Monti Moro Guardia Bella, è alto 1219 metri, una pala di 209 metri installata ad un'altezza del genere, per fare un paragone, giusto per dare un'idea, possiamo immaginare che il Cristo Redentor di Corcovado è a un'altezza di 710 metri di altezza e la statua in sé è alta 38 metri. Mi verrebbe da dire che un Cristo eolico ci sarebbe convenuto, al di là di tutto. Però è veramente un progetto insensato da questo punto di vista, oltre che appunto comporterebbe espropri del territorio, perché sono le zone interessate, alcune zone sono alcuni tratti del territorio sono di privati, quindi si procederebbe con esproprio,
certo.
Sottraendo territori alla comunità, alle comunità locali, quindi stiamo parlando di piccoli paesi dell'entroterra ligure, e tutto questo perché un privato, nello specifico è il titolare di questa azienda privata, che è la 18 più energia, perché qui si complica la situazione, ha presentato un progetto al Ministero dicendosi interessato a realizzare questo parco eolico denominato appunto Monti Moro e Guardia Bella. Ora, la 18 più energia è un'azienda che ha un capitale sociale di 10.000 euro ed è stata fondata nel novembre del 2021, attualmente risulta inattiva. Quindi stiamo parlando che l'amministratore unico di questa 18 più energia è una certa Roberta Ducoli. Questa azienda ha sede a Brescia e è una, non vorrei dire una stupidaggine, non mi intendo di finanza, ma è una holding che si fa capo, di cui il 5% è posseduta da Green Avenue SRL, mentre il 95%, dunque la maggioranza assoluta, è detenuta da questa 3R Energia. La Green Avenue ha sede, come la 18 più energia, a Breno, a Brescia, e anche lei ha un capitale sociale di 10.000 euro, mentre la 3R Energia, qua è interessante, ha un capitale sociale di 6 milioni di euro e ha come amministratore unico Riccardo Ducoli. Immagino sia parente della Roberta Ducoli o comunque strettamente imparentati. Ora, 18 più interessante in questo piccolo escursus è notare come la 18 più energia faccia parte di altre, ci sono altre 19 aziende fotocopia che sono quelle tramite cui la 3R Energia appunto presenta progetti in tutta Italia. Questa è una cosa molto interessante. Sono aziende che sulla carta hanno un capitale sociale di 10.000 euro e zero dipendenti, e alcune risultano inattive. Nonostante questo, hanno potuto presentare un progetto al Ministero che è stato poi sottoposto, diciamo, alle amministrazioni comunali verso luglio, chiedendo che venisse analizzato e quindi che venisse data una risposta a questa proposta entro il 29 di agosto. Ora, mi sentite?
Sì, sì.
Ora, ovviamente tutti sanno che le amministrazioni comunali ad agosto normalmente hanno un periodo di stop. Certo. Nonostante questo, i sindaci e le amministrazioni comunali del territorio, anche quelle dei piccoli comuni, si sono attivate immediatamente per poter analizzare questo progetto e dare una risposta all'unanimità, e questa non è una cosa trascurabile, negativo. Abbiamo ricevuto, cioè, è stato ricevuto anche il parere negativo della provincia e della regione, questo va tenuto conto, ma nonostante questo abbiamo comunque deciso di, come cittadini, di costituirci in comitato, in un comitato appunto di intervento popolare, per evitare che mettere le mani subito avanti, diciamo, per evitare che questo progetto possa comunque in ogni caso essere rivisto e proposto prossimamente anche sotto altra veste. Noi ci siamo attivati immediatamente, abbiamo appunto costituito questo comitato, che ripeto è un comitato, sì, popolare, di cui fanno parte diverse centinaia di cittadini più 28 associazioni del territorio che hanno aderito al comitato. Ecco.
Grazie, grazie Ingrid. Volevo giusto intervenire proprio per chiederti di raccontarci anche questo aspetto, come si sta dando appunto l'attivazione popolare sul territorio. E intanto ti ringrazio per il quadro preciso che ci hai fatto, sia del progetto e sia questo focus sulla proprietà e di chi appunto propone questo genere di progetti, che poi di fatto vengono anche accolti dal Ministero e che in qualche modo denotano un modus operandi che sicuramente vedremo riprodursi e moltiplicarsi all'interno dei vari territori. Tra l'altro, le cose che dicevi risuonavano, in particolare prima parlavi di frammentazione degli habitat, e proprio recentemente, rispetto alla lotta che si sta dando su Torino, sul Parco del Meisino, per difenderlo da una costruzione di una cittadella dello sport, c'è stato proprio un approfondimento importante da parte di uno studente di etologia animale, che parlava proprio della frammentazione dell'habitat, che è una delle maggiori cause di estinzione e allontanamento di specie e popolazioni, sia in piccola scala ma anche ovviamente in grande scala. E questo è un tema sicuramente da tenere presente. Parlavi di espropri, e qua vicino a noi abbiamo la Val Susa, e proprio questo weekend inizierà un campeggio che vorrà appunto difendere i terreni di San Giuliano dagli espropri di Telt, per ampliare il cantiere anche su quel fronte lì. Quindi diciamo che quello che stavi raccontando sicuramente ha tantissimi punti di contatto con molte altre esperienze nella regione, fuori la regione, in tutta Italia. Quindi a questo punto ti lascerei di nuovo la parola per raccontarci un po' come ci si sta attivando, che genere di iniziative avete iniziato a organizzare, portare avanti, anche chi sta partecipando a questa opposizione dal basso al progetto.
Allora, come dicevo, appunto è un comitato assolutamente popolare, direi anche spontaneo, a cui stanno partecipando, devo dire, tantissime persone. Abbiamo infatti costruito un sito immediatamente, che appunto si chiama www.comitatodiinterventopopolare.it, e in più ci sono 28 associazioni del territorio che hanno aderito al comitato. La cosa interessante è che, appunto, come dicevi tu, è un comitato formato da cittadini, da abitanti del territorio, ha in sé varie anime, varie varie sfaccettature, ma è stata una risposta immediata e molto molto energica. Abbiamo da subito cercato dei momenti di confronto e in questo momento ci stiamo vedendo tutti i lunedì al Teatro dell'Attrito, che ha gentilmente messo a disposizione il proprio spazio. È un piccolo teatro indipendente e qui del territorio di Imperia. Abbiamo scelto Imperia perché appunto così le persone che vengono dall'entroterra possono essere agevolate nello spostamento, è un punto un po' di ritrovo di tutte le persone che abitano l'entroterra, è facile da raggiungere e ci stiamo vedendo appunto tutti i lunedì. Abbiamo già iniziato a costruire un percorso di iniziative, la prossima è il 6 appunto domenica alla Casone dei Partigiani, dove ci sarà anche un breve intervento del Comitato di Intervento Popolare, scusa il gioco di parole, e ci sarà una giornata in cui ci si ritroverà, si discuterà di questa tematica e si mangerà tutti insieme. Mentre il 26 ci sarà una camminata proprio nei luoghi dove dovrebbe, in alcuni dei luoghi dove dovrebbero sorgere queste pale, interessate a queste pale, a cui abbiamo invitato tutta la cittadinanza e che viene gestita da una partecipante al comitato che è una guida per escursioni nel territorio dell'entroterra ligure, che gentilmente si è proposta per portarci in escursione e farci vedere dove dovrebbe andare poi a sorgere una parte di questo parco eolico. Difficilmente al telefono riesco a rendere la bellezza dei luoghi, ma immagino che voi, avendo a che fare con la Val di Susa, io sono stata più volte, vi rendiate conto di cosa significhi andare a distruggere un territorio collinare con delle piccole comunità montane e installare, con tutte le conseguenze che ne derivano, delle pale alte 209 metri per 32, quindi le vedrebbero dalla Corsica, ma al di là dell'impatto appunto al di là dell'impatto visivo, dell'impatto appunto sull'aspetto paesaggistico, c'è proprio quello che dicevi te, c'è un impatto devastante sull'habitat di alcune specie dell'aviofauna. Questo è un aspetto che secondo me non può essere taciuto, non va passato in silenzio, perché qua stiamo assistendo a un assalto ai territori, a un assalto alla natura, presa nella sua complessità, per così dire. Per una logica che io definisco capitalista, di sfruttamento e di estrattivismo relativo al territorio. Quindi è proprio una volontà di non considerare nessun tipo di soluzione alternativa, dove per alternativa io personalmente reputo una sorta di presa in considerazione di modelli alternativi a questo tipo di sviluppo, perché questo sviluppo, il progresso in sé, non è più, come già ci stanno dicendo dagli anni 50, sostenibile, ma nel senso che il ritmo che abbiamo noi e questa volontà di continuare a progredire non può essere più sostenibile, nemmeno se mettiamo le pale eoliche, nemmeno se mettiamo i pannelli solari. Cioè bisognerebbe ridurre e tentare strade differenti, prendere modelli di vita e di sistema differenti. Questo è un tema un po' più divisivo, probabilmente io qua parlo assolutamente a titolo personale e è un dibattito che è tuttora in corso e su cui le persone iniziano però a reagire, a farsi delle domande su dove stiamo andando e su cosa stiamo costruendo. In effetti la cosa che è interessante è che vediamo cittadini, abitanti del territorio che abitano nei piccoli comuni assolutamente contrari a questo tipo di progetto, e altri che magari appunto non avendo ben chiaro che cosa sia una pala eolica e del perché e di come, e soprattutto del fatto che gliel'hanno venduta come energia pulita, green, sono un po' più titubanti, nel senso che dicono ma forse l'eolico è una cosa positiva, si stanno un pochettino convincendo che l'energia può essere anche energia pulita. In realtà non si tiene conto di tutto quello che comporta installare 32 aerogeneratori di 209 metri di altezza in un territorio che ha rischio frane, che ha un rischio idrogeologico, anche perché poi, come vediamo anche in altre parti d'Italia, vi ringrazio anche i ragazzi di Confluenti che hanno fatto un lavoro fantastico di documentazione molto approfondito, quello che succede è che poi questi parchi vengono dismessi e non vengono però, le pale non vengono smaltite, restano lì. Come memoria storica della distruzione che una società industriale può compiere su un territorio, su quello che è un territorio naturale, non vengono smaltite e inquinano. E quindi c'è questo aspetto che va, secondo me, approfondito e spiegato in maniera semplice anche alle persone che vogliono avvicinarsi a queste tematiche dell'energia pulita.
Certo, hai anticipato una serie di questioni che credo appunto siano poi il tema centrale del tempo che verrà, nel senso che proprio la contraddizione rispetto alla questione energetica, in particolare alle rinnovabili, è centrale e sicuramente porta con sé una serie di elementi di dibattito, quindi ti ringrazio per averli accennati e sicuramente avremo modo di approfondire in futuro. E noi purtroppo ti dobbiamo salutare perché mancano pochi minuti alla fine della nostra trasmissione, e però appunto con sicuramente l'augurio di riaggiornarsi e di tenere alta l'attenzione su questo tema.
Grazie a tutti e a tutte, a presto allora, grazie per lo spazio che ci avete dedicato.
Ciao.
Ciao.